8.40, torniamo in diretta all'Acquario di Controradio. Diamo il buongiorno a Paolo Rumiz, grazie di essere con noi.
Buongiorno, eccomi qua da Trieste.
Scrittore, giornalista, permettetemi di professare la mia come assoluta come posso dire venerazione letteraria nei confronti di Paolo Rumiz, che ritengo uno degli scrittori più eleganti, più profondi, più intriganti della letteratura italiana, ed anche insieme uno dei cronisti più rigorosi, più precisi, più, e quindi queste due doti difficilmente si tengono insieme, per cui Paolo Rumiz è sicuramente in grado di farlo. E Paolo, tu hai pubblicato questo libro, Il veliero sul tetto, appunti per una clausura, proprio in concomitanza con il lockdown, no? con la pandemia, salendo su un tetto. Raccontaci un po'.
Il problema è che ero completamente circondato da barriere, quindi non potevo muovermi in senso orizzontale, così ho cercato una via di fuga verticale. Ho trovato una botola che mi portava sul tetto, che era praticabile perché non era a spioventi ripidi ma era un tetto camminabile. Mi sono uscito e lì mi sono goduto i cambiamenti atmosferici, il passaggio dei migratori, il silenzio della città, le voci che arrivavano dalle singole strade. Tutta la topografia del mondo intorno a me era leggibile come attraverso una radiografia, ecco, era veramente una grande sensazione che mi ha dato una visione del mondo pur senza muovermi da casa mia.
Un po' come l'Ulisse di Joyce, no? Ma che mondo hai visto da lì?
Beh, intanto ho visto la natura che respirava. Appena abbiamo mollato la nostra mano nefasta su di lei, ho visto che tutto tornava in ordine. Sentivo, per esempio, il passaggio di migratori era qualcosa di impressionante, perché il cielo era pulito, non c'erano cacciatori, il clima era buono, e quindi tu vedevi tutto questo transito di formazioni a V o a ventaglio che passavano, chi verso est, chi verso ovest, per trovare il miglior punto di passaggio verso nord, al sicuro dalle doppiette. Già questa era una sensazione enorme. Io ho capito che quei giorni erano preziosissimi, perché avendo il privilegio di non avere preoccupazioni, diciamo, di tipo materiale, avendo una casa in cui dormire, cosa che non tutti hanno, avevo la possibilità unica, forse unica veramente nella mia vita, di avere tante settimane di tempo soltanto per pensare, riflettere e vivere il momento presente, senza che venisse portato via tutta quella serie di atti inconsulti che la modernità ci trascina dietro.
Tu scrivi che ora i narratori hanno una responsabilità enorme, devono offrire una visione, una prospettiva, però non una speranza astratta, beota, ma quella vera che nasce dal suo opposto, ovvero dal fondo della disperazione.
Sì, questa è una lezione che ho preso dal mondo benedettino, al quale ho dedicato un viaggio e un libro l'anno prima. Mi sono trovato di fronte all'esempio di uomini che avevano rifondato l'Europa nel momento peggiore, non avevano aspettato che la situazione fosse buona per agire, si sono rimboccati le maniche in un momento terrificante in cui nessuno aveva mai scommesso su questo continente, che nel V, VI secolo d.C. ormai era ridotto alla pura anarchia per la fine dell'impero romano. Questi uomini, come ho detto, sono messi al lavoro, hanno costruito dei monasteri, hanno piantato dei presidi di eccellenza sia dal punto di vista economico che culturale che intellettuale, insomma, e hanno rimesso in piedi dei punti di riferimento, dei poli che diciamo il mondo allo sbando di quei tempi vedeva come punti di riferimento importanti, e che gli stessi barbari che arrivavano a milioni da Oriente, no? Non quei piccoli numeri che viviamo oggi, ma ondate intere di popoli che arrivavano con vecchi, donne e bambini, quegli uomini sono riusciti, grazie a questi monasteri, a creare un sistema di equilibrio che ha cristianizzato questa gente e l'ha resa europea, perché noi siamo dei barbari europeizzati, veniamo tutti da Oriente, dalle stesse terre da cui oggi arrivano siriani, ucraini e anche popolazioni del Maghreb.
E che mondo vedi nel futuro? Cosa bisogna metterci in questo superamento della disperazione, in questa operosità futura?
L'apparenza è deprimente, perché hai la sensazione che la grande maggioranza delle persone non aspettasse altro che di ritornare alla vita scellerata, scialacquatrice e materialista di prima. Però vedo anche, guardando con più attenzione, dietro la filigrana dell'apparenza, vedo molta consapevolezza in alcune persone che non si può più tornare indietro a quello che eravamo. Cioè, questo Covid non è stato solo una tragedia, è stato anche un immenso insegnamento di un'utilità unica, perché se verranno altre pandemie saranno molto peggiori di questa, e quindi ci ha offerto un'occasione unica per ripensare il futuro. E vedo, per esempio, lo si capisce da certi movimenti dell'economia, che importantissimi capitali stanno fuggendo dal petrolio e dal gas per indirizzarsi verso le energie rinnovabili. Questo è un dato di fatto.
Oggi il Venerdì di Repubblica pubblica una intervista molto interessante a Bernard-Henri Lévy a proposito della pandemia, e la titolatura in prima è l'antivirus. Lévy dice: la prima vittima del Covid è la nostra libertà, e tra le altre cose, insomma, lui dice: io sono stato raggelato dall'epidemia di paura. È un tema reale questo?
Assolutamente, cioè la vera epidemia è stato il panico, è stata il catastrofismo di cui alcune forze si sono servite per imporci una vita assolutamente artificiale, controllata. Io la cosa che temo di più è proprio questo catastrofismo, non tanto il vero virus, quello non è il microbo che ci perseguita.
Questo catastrofismo però sembra essere, non voglio dire ben gradito, però ben accetto dalla maggior parte della popolazione italiana, anche a sinistra, no? Paradossalmente, per cui ragionavamo l'altro giorno col filosofo del diritto Emilio Santoro dell'Università di Firenze, che c'è quasi un capovolgimento, perché prima lo stato d'emergenza era una richiesta solita della destra, oggi invece trovi più consonanza a sinistra su questi temi. Il governo si è rafforzato sulle politiche.
La sinistra non esiste, cioè, quando lo vorremmo capire che la sinistra non esiste? Io ho visto azioni liberticide portate avanti proprio da partiti di sinistra nella stessa Emilia, dove appunto le certe procedure democratiche sono state messe in quarantena approfittando di Covid. Per esempio, in città di Reggio Emilia, un quartiere ne è stato decretato l'abbattimento e la ricostruzione senza nemmeno avvertire gli abitanti, e mi vengano a dire che non è così, e invece è così. E c'è il fatto che il Covid consente di fare delle cose che prima non si potevano fare, perché gli atti pubblici non sono così facilmente visibili come prima, la gente ha altre preoccupazioni, c'è la salute, c'è l'economia, il lavoro, e così tutto passa in secondo piano. Quindi è una tentazione fortissima quella di servirsi del panico, della paura, della museruola che ci è stata imposta per muoverci negli uffici pubblici, per portare avanti azioni che prima nessuno avrebbe osato portare, per non parlare del fatto che tanti politici, grazie a Covid, hanno potuto prolungare una vita politica, una sopravvivenza politica che altrimenti non sarebbe stata possibile. Insomma, vedi il mitico che pure di sinistra, in campagna è diventato un personaggio, è diventato anche piuttosto amato, devo dire, le sue sparate un po' da Masaniello.
Grazie, grazie anche per queste considerazioni amare a Paolo Rumiz. Il libro Il veliero sul tetto, appunti per una clausura. Buona giornata a te e buon lavoro.
Ciao, ciao caro.